Allora io darei la parola al professor Bettini.
Devo ricordare che questo mio intervento che parla degli elementi di ecologia urbana che bisognerebbe mantenere nella nostra città è un intervento che ho redatto con la dottoressa Sara Sofia Tosi, che è qui presente, e quindi dovete tenere conto di questa combinazione. Ecco, io vorrei ribadire che la sostenibilità in ambito urbano potrebbe essere definita attribuendo uno specifico significato al concetto che è stato proposto da Brundtland, ovvero soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle generazioni future, perché le generazioni future devono essere in grado di proporre una risposta, oppure, ricorrendo al concetto più preciso che è stato formulato dall'economista Robert Solow, di lasciare alle prossime generazioni quanto necessario per conseguire un livello di vita almeno pari al nostro. E questo è il gioco più difficile, il passaggio più difficile. Venezia, la nostra città, dovrebbe definire indicatori di sostenibilità specificatamente significativi, rilevanti, misurabili, comprensibili, coerenti, sintetici, scientificamente, e io vorrei sottolineare lo scientificamente, validi, disaggregabili, basilari e soprattutto convenienti per la qualità dell'ambiente naturale e non soltanto per tutta quella propaganda mediatica che favorisce la sovranità del consumatore, che è la propaganda in cui ci troviamo sostanzialmente in questo momento. Perché, a mio parere, la città non può e non deve essere, io non vi darò tutto quello che abbiamo scritto, ma prenderò dei punti precisi per essere anche brevi. La città non può e non deve essere separata dal proprio habitat naturale e culturale. I due parametri, l'habitat naturale e culturale, devono essere insieme in quanto sistema complesso che cerca di mantenersi in una condizione di omeostasi, e il modello omeostatico mette insieme i due parametri in maniera dialettica. A tale proposito mi è venuto in mente il compianto mio collega e anche, devo dire, mio maestro, il professor Giorgio Nebbia. Non so quanti di voi lo hanno sentito nominare, lo ricordavano, professore all'Università di Bari, che è stato un grande protagonista della nostra storia anche politica, che da economista di base, con una preparazione formidabile in termini ambientali, affermava che ogni attività la quale impieghi materia in modo indiscriminato impoverisce in maniera irreversibile il mondo di domani, in quanto il completo riciclo della materia è praticamente impossibile. E questo è un avviso assolutamente rilevante. Io devo dire che bisognerebbe tener conto, cerco di saltare perché vorrei essere molto breve, che dobbiamo tener conto anche di alcune affermazioni di Renzo Piano, che fece alla fine del secolo scorso, nel 1999, che ci potrebbe fare ulteriormente riflettere in merito della città. È un tipo di indicazione che io rispetto e che continuo a ricordare, oltre che a ricordare a me stesso. La città è la città, è sì memoria pietrificata, ma è anche una vita presente che non può essere imbalsamata, chiusa, immobilizzata, perché a quel punto la vita continua o continuerebbe altrove, dissennatamente, perdendo gli effetti di quella bella parola che oggi quasi nessuno osa più, che è urbanità. E su questo concetto che bisognerebbe insistere. Ora, Queste parole rappresentano una esortazione alla ricerca di un equilibrio che io e la dottoressa Tosi riteniamo difficile da individuare, alla quale lo stesso Piano, lo stesso Lorenzo Piano, dà continuità in un'intervista che è riportata da Dietrich nel 2000. Dice, negli, qui vi dico quando ho finito di citare Piano, ve lo dico, due punti. Negli ultimi decenni la città è stata sottoposta a vere e proprie aggressioni. Il proliferare di periferie immonde, costruite con la complicità di una parola d'ordine, quella della deregulation, ha permesso di rinunciare alla pianificazione in nome di una presente o difficile da definire libertà. Abbiamo razionalizzato la ragione, tuttavia l'esperienza, seppur negativa, degli ultimi 20 anni non è sufficiente ad uccidere la città. Alla domanda si può ancora vivere e lavorare in città, alla domanda se si può ancora vivere e lavorare in città, la mia risposta, quella di Renzo Piano, è ancora sì. Fine della citazione di Renzo Piano. Si dovrebbe inoltre analizzare, anche si dovrebbe inoltre analizzare, gli stress ambientali che abbiamo dato alla vegetazione, che c'è sulla vegetazione, che rappresenta una risorsa in termini di miglioramento dei parametri urbani. Sappiamo che un albero di 70 cm di diametro è in grado di stoccare l'anidride carbonica di una vettura che viaggia, che fa 1700 km. Quindi c'è un rapporto sostanzialmente tra le condizioni di inquinamento e di impatto che abbiamo noi con le nostre tecnologie e la possibilità naturale della vegetazione che interviene a compensare. E questo è l'esempio classico dell'albero con questo diametro e che stocca l'anidride carbonica. Ora, l'uso del verde come modello depurativo è di grande importanza. Di grande importanza sia per la qualità dell'aria che dell'acqua, ma l'attuale moda dei modelli vegetali di spugnazione, da molti sostenuta per il controllo dell'immissione dovuta ai tracciati lineari per il trasporto su gomma o alle infrastrutture aeroportuali delle aree metropolitane, deve però in questo contesto essere profondamente ridimensionata alla luce di una valutazione che parta da lì ma sia più complessa nella valutazione dei fattori di incidenza e soprattutto di un parametro che raramente viene preso in considerazione, in modo particolare la nostra città di Venezia, che è quella degli impatti cumulativi delle aree urbane. Voi provate a dirmi se sentite mai parlare da qualcuno dei nostri amministratori che valutano gli impatti cumulativi degli interventi che vanno a fare nel complesso dell'area urbana, sia verso Mestre, sia verso il margine della laguna e sia verso il sud e il nord della nostra struttura. E questo è uno degli elementi fondamentali. Questo è un discorso che io ho già fatto nel 2004 in un libro che si chiama Ecologia Urbana, L'uomo e la città, pubblicato da UTEF, che è del 2004 questo mio libro, che quindi, ma sul quale sono stato attaccato, anche se adesso qualcuno c'è che viene a dirmi ma forse avevi ragione. Non è che io volessi avere ragione, semplicemente volevo proporre dei parametri, dei concetti fondamentali che fanno parte poi sostanzialmente della cultura scientifica. Ora, un'altra cosa va ricordata, che la città si caratterizza per la sua insularità nel senso che è isola ecologica che presenta un'evoluzione soprattutto di ecotono, cioè che è sistema ecologico specifico ed è un'insula sui generis. Infatti non a caso ciò calza con la città di Venezia, questa situazione proprio dell'Ecotono Insula, con la sua laguna, il suo entroterra e gli animali che la caratterizzano, gli animali opportunisti, ratti, gabbiani, piccioni, insetti, tutti elementi che vengono presentati come un elemento in contesto negativo, ma che fanno parte sostanziale della materia e della struttura di questo modello urbano. E quindi la città è quindi città di uomini e di altri animali che necessitano di strategie di convivenza, e quindi dove una regolamentazione urbana dovrebbe acquisire la pervasività del costruito, che un tempo era spazio aperto. Io ritengo che sia possibile parlare, salto delle parti per poter finire in tempo nel quarto d'ora, 20 minuti che ho, che sia possibile parlare di ecosistema urbano in un contesto sociale che non persegua fini ecologici, così come non possiamo credere, quindi non è possibile, fini ecologici, non è possibile parlare di ecosistema urbano. Tu non puoi parlare di ecosistema urbano in un contesto sociale che non ha obiettivi e fini ecologici. Sono stato chiaro? Puoi parlare di ecosistema urbano quando poi io sento i miei colleghi che parlano di ecosistema urbano in condizioni in cui proprio il modello ecologico non esiste. Così come non possiamo credere che nessun ecosistema sia minacciato da una società che abbia attenzione e rispetto ai nessi e dalle relazioni che legano i viventi di ogni genere, di ogni struttura, di ogni livello e di ogni qualità. Riteniamo quindi che non abbia senso che una società si ponga obiettivi ecologici, come fa la nostra società, se la sua cultura è basata su presupposti di dominio, ineguaglianza, onnipotenza, onniscienza e sul predominio dell'economia. Alcuni degli interventi presenti al mio più o meno sono arrivati vicino a questo tipo di affermazione, che è un fatto significativo e che deve essere sostanzialmente ribadito e precisato. Allora, in una città, tra 5 minuti ho finito. In una città in cui tutto si concentra, in particolare gli inquinanti, per cui gli abitanti sono esposti a sostanze tossiche, calore e polvere, bisogna ricordare che per raggiungere il miglioramento della qualità urbana vi sono 4 punti fondamentali da tenere presente. E quali sono questi 4 punti fondamentali da tenere presente? Sono: 1. Ridurre il consumo energetico in maniera decisa. Qual è l'amministrazione che è arrivata dicendo: noi andiamo al governo e ridurremo il consumo energetico in ambiente urbano? Io non ne ho conosciuta una. Ma bisogna avere il coraggio, ma questo è l'unico coraggio possibile per poter avere un modello di equilibrio che abbia un significato. 2, che è un altro parametro difficile da valutare, che viene poco valutato, è quello di ridurre gli impatti cumulativi. Non c'è nessun amministratore che faccia il ragionamento sugli impatti, sul cumulative impact assessment, sul cumulative impact assessment, la valutazione degli impatti cumulativi, il che vuol dire che gli inquinanti non vanno ridotti sostanzialmente per ogni funzione di ciascuno di essi, ma nel modello complessivo dell'integrazione del modello cumulativo. E quindi il modello cumulativo è uno dei parametri effettivamente significativi da valutare. 3, in città, e per arrivare a questi parametri, occorre creare ambienti gradevoli, e il modello della creazione degli ambienti gradevoli deve essere fatto in funzione con la collaborazione con i cittadini e capire cos'è l'ambiente gradevole a livello urbano. E 4, che chiude tutti questi 3 precedenti, è quello di favorire la conservazione biologica. Favorire la conservazione biologica all'interno di un ecosistema urbano in certi momenti vuol dire praticamente far saltare per aria ogni piano regolatore. Uno dei parametri fondamentali dei piani regolatori dovrebbe essere quello di arrivare a favorire la conservazione biologica all'interno della struttura, con tutte le altre sequenze che ci sono. Allora, se noi riuscissimo a migliorare l'ecosistema urbano, la città potrebbe anche diventare uno spazio estetico. Ma questo non può avvenire se noi non introduciamo nella valutazione dei parametri della città, nella sua progettazione, nella sua pianificazione, il concetto di sostenibilità. Cos'è il concetto di sostenibilità? È quello che comporta un attento monitoraggio delle riserve di capitale naturale che ci sono all'interno della struttura urbana, dei flussi di beni e dei servizi ecologici all'interno della città. Quello che diciamo la cultura inglese chiama natural income, cioè il modello mantenere forte il natural income, che sono elementi forniti complessivamente all'economia umana. Ora, praticamente il problema fondamentale che sta alla base della sostenibilità ecologica è che le riserve di capitale naturale rimaste, praticamente, quindi gli ecosistemi e i processi biofisici, devono essere adeguate. Tutti i problemi e le condizioni di carattere ecosistemico e biofisico, biologico, devono essere ampliate, ulteriormente incrementate, ulteriormente sviluppate e non ridotte, controllate e chiuse, togliendo ogni possibilità di collegamento e di biodinamica complessiva. Ora, se noi vogliamo discutere di sostenibilità urbana, è necessario utilizzare un approccio olistico che tenga realmente conto, in pratica e in considerazione, tutta l'estensione della terra e degli ecosistemi dai quali le città dipendono. Perché le città non dipendono soltanto dall'economia sviluppata dall'uomo al loro interiore, ma anche della struttura economica biologica degli ecosistemi, incoraggiando quindi la conservazione delle riserve locali di capitale naturale. Devo dire che sono stato stupito nella mia vita di vedere appunto alcuni piani regolatori che li attaccava dicendo: ma come, non c'è stato lo sviluppo là dove esisteva questo margine forestale che poteva, non serve a niente, poteva anche essere cancellato. Come non si è arrivate fino al margine sostanzialmente del percorso fluviale che poi sostanzialmente non emerge e così via. Quindi c'è effettivamente una situazione da dire che per discutere di sostenibilità urbana è necessario utilizzare l'approccio olistico che tenga conto di tutta l'estensione delle terre e degli ecosistemi dalle quali la città dipendono, incoraggiando la conservazione appunto delle riserve locali di capitale naturale. Sappiamo che dal punto di vista ecologico le città sono nuclei di consumo di energia e materia e sono dei produttori di rifiuti. Si tratta quindi, e questo è uno dei problemi che non riesco a far capire a nessuno, a far entrare in nessuna testa, di cambiare modelli di analisi e di pianificazione, cioè individuando dei modelli core all'interno della città, dei modelli ecotonali, della connettività, ovvero utilizzando lo studio e la valutazione di tutti quelli che sono i mosaici ambientali anche nel contesto urbano. Il contesto urbano nel suo sviluppo, e questo dovrebbe essere l'interesse che dovrebbero avere tutti gli urbanisti, io ho fatto professore alla facoltà di urbanistica per 45 anni e vi garantisco che non sono riuscito a mettere in testa nessuno degli architetti e degli ingegneri che lavoravano con me questa cosa, e ancora adesso non capisco per quale motivo non sia stata praticamente capace di capire che l'elemento fondamentale è quello di arrivare a conservare le riserve naturali, le riserve locali di capitale naturale. Sappiamo, appunto, ho detto, che invece quello che viene esaminato è il problema del consumo di energia materia e della produzione di rifiuti. Se noi diamo la stessa forza all'analisi del problema energia materia e la produzione di rifiuti, mettendolo sullo stesso piano della conservazione del capitale naturale, noi riusciremmo ad avere un obiettivo corretto. Fatemi vedere un piano regolatore che vada in questa direzione. Non ce n'è uno. Si tratta quindi di cambiare modelli di analisi e di pianificazione, individuare aree core, individuare quali sono gli ecotoni e svilupparli, vedere che tipo di connettività esiste all'interno di questa struttura, utilizzando i paradigmi dello studio dei mosaici ambientali anche nel contesto urbano. È una cosa che non viene modellata e non viene proposta, ma noi dobbiamo chiedere che vengano valutati praticamente i mosaici ambientali anche nel contesto urbano. Si dice, no, non è fuori in questo contesto in cui c'è l'elemento naturale significativo. Ecco, questo è l'errore fondamentale dell'urbanistica e della pianificazione. Non che sia la volontà degli urbanisti pianificatori, ma è la volontà dei politici che fanno gli urbanisti pianificatori. E questa cosa è una cosa che veramente a me dà fastidio. E avendo fatto anch'io per 5 anni il politico europeo, al Parlamento europeo, vi garantisco che nonostante ribadissi nel contesto della Commissione, all'interno della struttura parlamentare, questi concetti, non è stato mai possibile proporre una legislazione che andasse in questa direzione a livello europeo. E cosa posso fare? Spararmi? Cioè, a questo punto posso dire, io ci ho provato, ne abbiamo discusso in Commissione, se ne discuteva, sì, si andava chiaramente in Assemblea e lì veniva tutto massacrato. Quanti sono, provate a chiedervi, gli specialisti che conoscete che hanno affrontato la città sulla base della landscape ecology? Uno degli elementi fondamentali che dovrebbe fare prima di iniziare a affrontare il problema urbano è quello di dire qual è il modello dell'ecologia del paesaggio all'interno di questa struttura urbana e nella sua dimensione che proiettiamo nel futuro. Si tratta quindi di inserire nella procedura di pianificazione alcuni parametri standard che devono essere la capacità biologica del territorio, prima di cominciare a parlare. 2. L'habitat standard pro capite. 3. La diversità complessa del paesaggio. Sto finendo. Poi vi lascio a tutte le vostre domande, mica tanto sto finito. Col cazzo. Cioè, avete voglia di starmi a sentire, lo smetto.
Lei ha quanto tempo vuole? Perché non ha sforato e non sta sforando.
Va bene, allora.
Almeno una decina di minuti.
Almeno una decina di minuti, benissimo. Sì, ho ancora, se vedete, una decina di minuti ce la faccio. Bene, grazie. Allora. Se esaminiamo gli ecosistemi urbani, ci rendiamo conto che essi emergono sempre più come elementi economici e culturali, alquanto estranei al contesto naturale, in una dimensione di riduzione dei sistemi naturali. Dopo io ho bisogno di un po' d'acqua perché... Vabbè,
quindi continuando a sentirmi tossire un po' d'acqua.
Non mi spiace, abbiamo pensato all'acqua.
No, perché. Ora, lo studio della città come conseguenza risolutiva di una sua riprogettazione può essere affrontato con gli specifici strumenti della landscape ecology. All'inizio di ogni valutazione urbana ci dovrebbe essere appunto la landscape ecology, con l'ecologia del paesaggio, e sulla base di esplicite metodologie spaziali, cioè la forma, l'estensione e l'eterogeneità, che possono essere validi attributi di una patch naturale come di una patch urbana. Inoltre, ponendo all'ambiente urbano i quesiti, ci poniamo nel confronto con l'ambiente naturale e dovremmo interrogarci almeno su 5 parametri ogni volta che affrontiamo la problematica urbana. E sono: 1. Quali sono i patterns che esistono in natura? 2. Quali sono i ruoli degli accidenti storici a fronte del determinismo ambientale? 3. In quale modo si strutturano gli ecosistemi? 4. Qual è la relazione tra la struttura di un ecosistema e la sua funzione? 5. Se l'evoluzione favorisce i sistemi resilienti. E qui bisogna dire che queste cose esistono già in una dei documenti ufficiali dell'Unione Europea, il 111. Noi sappiamo che i sistemi urbani rappresentano il grado più elevato di auto-organizzazione e di adattamento evolutivo, culturale e socio-economico da parte della società umana. Sappiamo anche che i sistemi urbani differiscono dai sistemi naturali, ovviamente per un diverso utilizzo dell'energia. Per questa ragione dovrebbe essere necessario affrontare con gli abitanti della città alcune tematiche ambientali. In particolare, queste 4 punti che io tentai di proporre alla mia cittadinanza quando per qualche mese feci sindaco, ma poi dopo, essendo molto impegnato con l'università, feci solo l'assessore, ed erano questi, che è un paesaggio vicino, siamo a Nova Milanese, vicino a Milano, cioè nel margine, che dovevano essere. Quali sono i bisogni della cittadinanza? 2. Quali sono i fattori che voi verificate, che verifichiamo tutti e che influenzano direttamente l'ambiente? 3. Qual è l'evoluzione attuale dello stato dell'ambiente? 4. Quali sono le conseguenze dei cambiamenti ambientali? E quindi proporre anche un'altra questione, che è la penultima che vi racconto. Cosa deve essere l'ecologia urbana? Perché qui si parla di ecologia urbana, lo si dice, ma voi trovate degli elementi di ecologia urbana in un piano, in un progetto, in una struttura urbana significativa? Ce lo dobbiamo chiedere cercando di non trovare facili risposte o classificazioni banali, ma dovremmo utilizzare una bussola, e questa bussola io l'ho trovata nel pensiero di Lewis Mumford, in una pubblicazione di Mumford del 1961, che poi troverete, la bibliografia poi soltanto che troverete qua in fondo. Ora, credo che fosse già citato prima, adesso io vorrei vedere, perché questo è un intervento abbastanza significativo, e qui ho messo con i puntini di sospensione, voglio vedere se è stato citato prima o no, se no a questo punto bisogna aggiornarlo. No, non è stato citato dentro qua. Lewis Mumford del 61, va bene. Ora, dobbiamo sgombrare il campo di tutto ciò che non è ecologia urbana, da tutto ciò che ne nega la splendida complessità, sulla base di riduzionisti di materia diversa che si sono alterati nel tempo. Quindi, cosa deve essere la città? La città deve essere un sistema aperto, nel cui ambito dobbiamo calcolare, nella corretta interpretazione dei processi, oltre all'ordine prodotto all'interno del sistema, anche il disordine indotto dal nostro sistema nell'ambiente esterno, sia ordine che disordine. E si potrebbe così rilevare che l'aumento dell'ordine risulta solo apparente e che la sua produzione avvenga a spese di quello esistente nell'ambiente circostante, in quanto blob distending in every direction. E questo è il parametro fondamentale. E se noi volessimo considerare la città nei suoi equilibri, dovremmo prendere in considerazione quella funzione che in ambito urbano tenda a contrastare il degrado urbano. E la città, come tutti gli organismi biologici, si sviluppano e vivono in virtù dell'aumento di entropia nel loro metabolismo. C'è il modello entropico che porta a questo sviluppo, sia a livello naturale che a livello biologico che a livello urbano, perché è quanta entropia che il loro metabolismo provoca nell'ambiente circostante. Quindi la città come ambiente aperto non si trova in uno stato stazionario, in quanto la sorgente di energia e il suo serbatoio assolutamente non sono fissi. I flussi della sorgente verso il serbatoio non sono mai costanti nel tempo e hanno continue variazioni di grado e non possono prevedere fenomeni ecologici. Lo si vede in termini di collasso, praticamente, nel fallimento di molte pianificazioni urbane. Il fallimento di molte pianificazioni urbane deriva da questo. Ed ora concludo, perché io tra l'altro questi concetti li ho proposti già nel mio testo L'uomo e la città, pubblicato dalla UTER nel 2004, quindi ormai questo testo ha i suoi 15 anni. Ora, bisogna prendere in considerazione il fatto che la complessa ed imprevedibile ramificazione di un albero non risulta una stabilità in tutti i suoi dettagli, dal programma genetico della pianta e neppure dalla sua resilienza. Tenete conto di questo problema dello sviluppo della ramificazione imprevedibile. E allo stesso modo l'implementazione urbana, il suo sviluppo, il suo controllo, non possono essere stabili in tutti i suoi dettagli dalla pianificazione. E questo è uno degli elementi che va chiarito nella pianificazione. Non esiste una stabilità di dettaglio nella pianificazione, come esiste nessuna stabilità di dettaglio nella ramificazione complessa di un albero. Perché in primo luogo i vincoli limiti dovrebbero definire la carrying capacity della città e solo in questo ambito possiamo vedere come funzionino seriamente gli indicatori alla base della sostenibilità. E concludo definitivamente ricordando questo. Le città, in particolare quelle fragili per ragioni ambientali, dovrebbero essere considerate una sorta di risorsa non rinnovabile, graduandone la velocità di sfruttamento in base ad un corretto confronto con la velocità di creazione di sostituti rinnovabili. È così che si potrebbe parlare di sostenibilità, cioè l'insieme di relazioni tra attività umane, la loro dinamica e la biosfera che ha dinamiche più lente. Questo è il concetto da valutare all'interno dell'ambiente urbano. Lo sviluppo umano che ha velocità maggiori e la dinamica della biosfera, le sue dinamiche che invece sono molto più lente. E questo è un concetto difficile da far capire e da imporre e da considerare. Ho deciso un giorno di scrivere un libro su queste cose, non sono riuscito a farlo, nel senso mi sono incastrato in una tale serie di attacchi, contraddizioni, per cui anche minacce per certi aspetti, per cui ci ho rinunciato. Ma i primi tre capitoli sono là, sopra il mio tavolo, a casa, e sono in attesa che io poi abbia il coraggio di dire me ne frego, toh, adesso ve li metto sotto il naso. Ora, perché, ma d'altra parte è questo il problema, che è difficile proporre delle cose, praticamente far capire che la relazione tra le attività umane e la loro dinamica rispetto alla biosfera sono molto molto più lente, e queste relazioni dovrebbero essere tali da permettere, così una volta conosciute, alla comunità urbana di vivere in un clima di benessere ambientale e culturale. Questo è il mio concetto. Grazie a tutti.